tenere meglio un processo contro il CPR nei limiti in cui questo verrà consentito. La vicenda la conoscete tutti. Mussa era un ragazzo di 23 anni, nella notte fra il 23 e il 24 maggio del 2021 è morto nel CPR di Torino. Nel 9 maggio era a Ventimiglia, fuori da un supermercato dove cercava di racimolare qualche soldo. Tre uomini lo assalirono a calci, pugni e sprangate, ma qualcuno fece un video che ritraeva Mussa a terra, rannicchiato, mentre i tre infierivano su di lui. Una vicenda di violenza razzista come tante, ma solo la diffusione delle immagini impedì che il silenzio calasse sulla sua storia, perché quelli come Mussa raramente hanno la possibilità di raccontare ed essere creduti. Il 9 maggio, lo stesso giorno, Mussa venne portato in ospedale e venne dimesso il giorno stesso, senza che gli venissero consegnati i fogli con la diagnosi. Trascorse la notte in cella di sicurezza e il mattino successivo venne portato a Torino, dopo l'udienza di convalida, venne rinchiuso al CPR di Corso Gruneleschi. Nessuno per giorni seppe più nulla di lui. Fra i tanti fogli che gli fecero firmare non c'era nulla sul pestaggio subito. Finisce presto in isolamento nel famigerato ospedaletto, un'area del CPR a ridosso del muro dove c'erano celle singole simili a pollai, niente a che fare con un ospedale. E nonostante le vistose ferite al volto, Mussa non venne mai visitato. Lì, qualche giorno dopo, due settimane dopo, come si dice adesso, ha fatto la corda. È morto, è stato trovato morto impiccato nella sua cella. La grande indignazione per la sua morte fece chiudere l'ospedaletto. Lo scorso anno, in febbraio, il fuoco delle rivolte distrusse il CPR, che da un anno è chiuso. Ecco, tre anni dopo comincia a Torino il processo con i gestori del CPR. Abbiamo collegato con noi l'avvocato Gianluca Vitale, che è stato l'avvocato che ha assistito Mussa, che ha avuto modo di parlare con lui, di vedere in che condizioni fisiche e psichiche, almeno dal punto di vista di chi ovviamente non è esperto, ma si rende conto del profondo stato di prostrazione in cui si trovava questo ragazzo, che dopo aver subito un pestaggio feroce viene arrestato mentre i suoi aggressori erano tranquilli a casa loro, ecco. E poi quello che è successo, in qualche modo figlio di questa vicenda, figlio delle tante storie del CPR, e cerchiamo di capire con Gianluca com'è che adesso si è arrivati in un'aula di tribunale. C'è stata un'udienza venerdì scorso, ce ne sarà la prima domani del processo vero e proprio, ma adesso cerchiamo di capirne di più. Ciao Gianluca.
Ciao a tutti e a tutti, ciao Maria.
Ciao.
Sì, dunque, la vicenda di Mussa è arrivata della morte, del suicidio di Stato di Mussa Balde, è arrivato ad uno snodo fondamentale, molto importante. Sono state fatte due richieste, una richiesta di archiviazione, come dicevi, per una serie di reati che non riguardano solamente Mussa, l'altra una richiesta di rinvio a giudizio. Per quanto riguarda la richiesta di archiviazione, è relativa all'ospedaletto, all'esistenza dell'ospedaletto, perché su questo si è concentrato l'attenzione in questi anni delle indagini della Procura della Repubblica di Torino. L'ospedaletto come luogo di isolamento, ospedaletto come luogo che non è previsto dalla normativa, che non dovrebbe quindi esistere. Per quanto riguarda l'ospedaletto, erano state quindi ipotizzate dei sequestri di persona nei confronti di tre funzionari di polizia, sequestri di persona perché pur essendo normativamente legittima il trattenimento amministrativo, non c'è nessuna legge, nessuna norma che consenta quella ulteriore condizione di privazione della libertà personale, che è essere collocati non solo in isolamento ma in una cella di pochi metri, con davanti un cortiletto di pochi metri coperto da muri e grate anche nella parte superiore, quindi senza neanche la possibilità di vedere il cielo. Quindi quella è una privazione della libertà personale non prevista, che significa illecita, che significa sequestro di persona. Il sequestro di persona che riguardava 14 persone, tra cui 14 vittime, tra cui Mussa. Nel periodo di tempo sul quale si è concentrata la questura, cioè 2020-2021. Questa è la vicenda fondamentale della parte fondamentale, direi. del procedimento, della parte di procedimento che va verso, per cui è stata fatta una richiesta di archiviazione. In questa parte confluiscono anche alcuni falsi che sarebbero stati effettuati sempre dalle forze dell'ordine per quanto riguarda Mussa, un pezzo che riguarda un'ipotesi di omicidio preterintenzionale, perché chi ha concorso nel collocarlo in ospedaletto in qualche modo, se quel collocamento, un sequestro di persona, avrebbe commesso il reato di omicidio preterintenzionale, un abbandono di minore, perché tutti sappiamo, se ne era parlato, cioè un abbandono di persone incapaci, scusate, se ne era parlato ampiamente, perché sostanzialmente cosa succedeva? Persone come un signore pakistano di cui si era molto parlato, che si è fatto tutti 6 mesi senza parlare con nessuno, con palesi difficoltà psichiche, in totale condizione di isolamento, è stato anche messo lui in ospedaletto ovviamente, ma anche in isolamento verso il resto del mondo, non parlava, non interloquiva, non aveva confronti con nessuno. Ecco, queste persone semplicemente, una volta finito il periodo di trattenimento, venivano messe alla porta, quindi causando un ulteriore pericolo, perché è evidente che erano incapaci di attendere a se stessi. E poi c'era un episodio di lesioni per un ragazzo tunisino che era entrato con mi sembra un'ottantina di palline di piombo nel piede e nella gamba, che era stato sommariamente operato, era stato inciso, tolto qualche pallino nell'ambulatorio inidoneo dell'ospedaletto, poi tenuto ancora 2,5-3 mesi prima che si decidessero a farlo ricoverare, quindi l'ipotesi era di lesione. Comunque, per tutte queste vicende è stata chiesta l'archiviazione. La richiesta di archiviazione, contro la richiesta di archiviazione abbiamo fatto opposizione, per quello che era possibile, ovviamente, nell'interesse dei soggetti di cui c'è ancora traccia, i parenti di Mussa e alcuni, ben pochi, delle persone vittime del sequestro di persona, delle lesioni colpose. E questa parte è stata discussa qualche giorno fa. E adesso siamo in attesa che il giudice per le indagini preliminari, la giudice per le indagini preliminari prenda una decisione, quindi o segue la richiesta della procura e archivia, oppure segue le nostre richieste, che sono sia nel senso di nuove indagini, sia nel senso, in ipotesi, anche di ordinare l'imputazione, quindi potrebbe ordinare ai pubblici ministeri, che sono 4, di formulare l'imputazione e quindi di andare avanti col procedimento. Devo dire che non c'è una sensazione particolarmente significativa, perché non sappiamo come andrà a finire. Il dato che mi sembra che emerga dall'udienza in cui abbiamo discusso noi, ha discusso il pubblico ministero, hanno discusso alcuni dei difensori, alcuni si sono limitati ad associarsi alla richiesta del PM, è che è come se non esistesse l'opzione libertà, cioè le persone erano trattenute, dovevano comunque essere trattenute e private della libertà personale, come se questo fosse un principio divino, un assunto immodificabile, per cui a fronte di difficoltà, sopravvenute incompatibilità, qualunque problematica, l'unica ipotesi era trovare un modo per comunque mantenere il trattenimento. Non è stata presa in considerazione, mi sembra, nelle varie discussioni, l'ipotesi che semplicemente a fronte di una sopravvenuta incompatibilità, o magari originaria come in molti casi, come nel caso di Mussa, l'opzione fosse rimettere in libertà quel soggetto che, dobbiamo ricordarci, non è stato condannato, non ha commesso reati, in ipotesi.
Tra l'altro stiamo parlando di un ragazzo che oramai aveva deciso di restare in Italia, non era uno che aveva pensato, cioè dopo aver tentato di andare per un breve periodo in Francia, poi era tornato in Italia. In qualche modo si era legato a quel territorio di confine che doveva essere soltanto l'ennesima frontiera di passaggio, ma che poi si era trasformato in qualche modo in casa sua. Quindi si può anche
immaginare. In realtà lui era stato collocato in accoglienza a Imperia quando era ancora un richiedente asilo. Si era creato una rete relazionale a Imperia, poi erano sopravvenute delle difficoltà, era stato in Francia, aveva comunque delle profonde difficoltà, ma ormai quella era il suo territorio, quella era casa sua, non era un transitante sicuramente, non è una persona che voleva correre via dall'Italia. Questo è assolutamente vero.
E se anche avesse voluto andarsene, voglio dire, visto che lo scopo è farli andare via. Sì, qui non stiamo parlando di un detenuto al quale possono applicare i loro, c'è il rischio di fuga, c'è il rischio di inquinamento delle prove o cose simili. Cioè loro lo volevano che stesse dentro perché doveva stare dentro.
Lui doveva stare dentro. Allora, il principio che cioè, la verità divina che è venuta fuori nel corso, che è stata in qualche modo veicolata nel corso della discussione, è che appunto una volta che decidono di metterti lì dentro, tu lì dentro ci devi stare per tutto il periodo che è consentito. Questo non è in discussione. Nel caso di Mussa, come nel caso di altre persone, il signore pakistano di cui parlavo prima è un esempio, il CPR era, se tu eri lì anche perché eri una persona fastidiosa, scomoda, stavi nel centro di Ventimiglia, vivevi di carità, di aiuti, vivevi per la strada, per cui dagli un po' fastidio, e allora il CPR diventa un luogo di decompressione. Io metto da parte per un po' quello che mi dà fastidio, lo chiudo lì dentro per tutto il periodo che mi è consentito, in modo da pulire un po' il centro cittadino. Sostanzialmente questo era il principio per cui Mussa doveva restare dentro, perché nessuno ha mai pensato che potesse essere rimpatriato realmente, così come nessuno ha mai pensato che potesse essere rimpatriato realmente quel signore pakistano che si è fatto tutti i 6 mesi all'epoca di possibile trattenimento. Adesso ne avrebbe fatto 1 anno e mezzo di trattenimento.
C'è forse anche da dire che se Mussa fosse stato libero, magari, visto che la sua vicenda, intendo il pestaggio, aveva avuto un enorme eco mediatica, visto che quando ci sono i video questi diventano virali e poi diventa impossibile non vedere, non parlare, magari avrebbe avuto la possibilità di incontrare un avvocato, di fare denuncia, di farsi registrare lesioni, o anche soltanto banalmente incontrare qualcuno che avesse voglia di raccontare in prima persona la sua storia. Invece prenderlo e spedirlo al CPR di Torino senza che nessuno sapesse a lungo dove era una maniera anche di seppellirlo rispetto a questa vicenda.
Certo, una vicenda che, come dicevi tu, esiste solo in quanto c'è un video, perché se non ci fosse stato quel video, nessuno, a cominciare dal personale di polizia, il posto di polizia, non è il commissariato di Ventimiglia, ma insomma una sede abbastanza grande della polizia, ha le finestre che guardano il luogo dell'aggressione. Non è intervenuto nessuno, addirittura negli atti c'è una traccia di una poliziotta, di un funzionario di polizia che dice ma io non ero da sola in quel momento, non potevo lasciare sguarnito il mio ufficio. Polizia che peraltro si vede nei video, e su questo credo che bisognerà poi fare una ricostruzione più approfondita, nei vari video, altri video che ci sono negli atti, si vede che vanno a cercare Mussa, vanno a cercare questo soggetto perché lui si allontana dopo essere stato brutalmente e violentemente pestato, un pestaggio che è molto peggiore di quello che si vede nel video che è girato su Facebook, perché si sviluppa in varie fasi e con una violenza veramente incredibile. Lui si era allontanato, ma viene ripescato, viene rincorso quasi dai poliziotti, viene riportato indietro, evidentemente non perché è stato vittima di quel reato, ma perché bisognava capire chi era e quant'altro. Quindi, tra l'altro, un processo che poi, grazie a quel video e grazie al fatto che di questa vicenda si è dovuto molto parlare, è andato avanti ad Imperia e si è concluso con la condanna dei tre aggressori italiani a 2 anni, con la condizionale, tra l'altro. Comunque, Per questa parte di vicenda per il momento è stata chiesta l'archiviazione. Siamo in attesa ancora della decisione del giudice per le indagini preliminari.
Per il momento noi non sappiamo se ci saranno dei poliziotti alla sbarra, perché allora se nel processo che si avvia domani, in attesa della risposta rispetto a questa parte, alla sbarra chi ci sarà?
Dunque domani invece inizierà l'udienza preliminare per la direttrice del centro, all'epoca era Gezzà l'ente gestore, per il responsabile medico e il direttore sanitario del centro, per un funzionario di polizia, in realtà residuo rispetto a quelli che erano stati inizialmente indagati, per una serie di falsi favoreggiamenti abbastanza grossolani, sono stati sostanzialmente falsificati, per ipotesi accusatoria non c'è ancora una sentenza, per carità, ma sarebbero stati falsificati quasi tutti i rapporti che riguardavano il trasferimento interno di Mussa dall'area Area Rossa in cui era stato inizialmente collocato all'isolamento, all'ospedaletto in cui poi è stato collocato, dove poi si è tolto la vita. Alla sbarra sono, dicevo, il medico e la direttrice sanitaria per il reato di omicidio colposo per non avere capito, non avere esaminato le condizioni psichiche di Mussa, per non avere capito che c'era una difficoltà psichica, per non avere predisposto un protocollo per la prevenzione del rischio suicidario, per non aver predisposto quindi un sistema di osservazione come ad esempio c'è in carcere, ma come ci deve essere in tutte le strutture detentive in cui tu sei nella piena disponibilità di qualcun altro, dello Stato in questo caso, per avere anche fornito dei farmaci contro la psoriasi senza nessuna esame preliminare, senza, diciamo, violando sostanzialmente i parametri per la somministrazione richiesti dal farmaco, dalle buone prassi.
Cioè, quindi non hanno verificato se lui avesse o meno la psoriasi, gli hanno dato i medicinali per la psoriasi?
No, loro non hanno, in realtà all'inizio si parlava di scabbia, mi sembra che anche la ministra Lamorgese abbia detto sì, si era ipotizzata la scabbia, in realtà nessuno ha mai pensato che quella fosse una scabbia. Avevano compreso che era psoriasi semplicemente senza fare degli esami che quel farmaco particolare richiede per la somministrazione, valutazioni particolari, semplicemente gli hanno dato questo farmaco dicendo vabbè, questo va bene per la psoriasi. Non so se abbiano cercato su internet, semplicemente psoriasi farmaco, hanno trovato un nome e gliel'hanno dato, perché credo che questo fosse livello di approfondimento terapeutico.
Quelle cose che facciamo noi quando ci danno un medicinale, andiamo a ficcanasare su internet, ma sì, dopodiché non diventiamo dottori.
Immagino che fosse quella roba lì.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, la psoriasi non è una malattia infettiva. Quindi non avrebbe giustificato nemmeno lontanamente una qualche forma di isolamento di Mussa rispetto agli altri.
Non avrebbe giustificato nemmeno lontanamente una forma di isolamento, peraltro con la normativa vigente anche, non essendo previsto l'isolamento, una condizione di incompatibilità con la vita comunitaria dovrebbe comportare la dimissione dal centro ed eventualmente il ricovero se necessario in una struttura sanitaria. E
sì, ma per dire, non c'è nemmeno la foglia di fico in questo caso.
Non c'è nemmeno la foglia di fico, assolutamente. Quello che viene fuori, peraltro, è che verrebbe fuori è che quella condizione, perché Mussa aveva delle vescicole, delle lesioni, no? Più o meno visibili, non particolarmente visibili, perché non era, quando l'ho incontrato io non ho visto che quello fossero particolarmente problematiche, comunque sarebbero state non gradite dagli altri ospiti dell'area, che quindi avrebbero chiesto loro di portarlo via, e quindi di fronte a una richiesta di questo genere semplicemente si decide di mettere in isolamento il soggetto che non è gradito per qualche motivo dagli altri ospiti. Forse è lo stesso meccanismo che aveva condotto alla fine a 6 mesi di isolamento per Hussein, che era morto prima al CPR di Torino. Ti aggiungo solo, per quanto riguarda la direttrice, che c'è anche come condotta che fa parte dell'omicidio colposo, della condotta che porta in qualche modo alla morte di Mussa, c'è anche il fatto che la garante cittadina per i diritti delle persone private della libertà personale aveva quasi subito dal 15 maggio aveva scritto alla direttrice dicendo guarda, potrebbe essere finito al centro un ragazzo che è stato pestato a Ventimiglia, dovrebbe essere della Guinea, poi non si sa perché si parla di Nuova Guinea e si continua a parlare di Nuova Guinea anche nel capo di imputazione. Nuova Guinea è tutto da un'altra parte rispetto alla Repubblica di Guinea, la Repubblica di Guinea Conakry, ma questo sconta forse una un'ignoranza di fondo, no, che copre.
Continentale direi però,
continentale, ma a me era capitato in passato che un ragazzo del Niger a un ragazzo del Niger fosse imposto un interprete in inglese, perché in Niger si parla inglese, no? In Nigeria si parla inglese, in Niger da un'altra parte. Ah no, ma il Niger e la Nigeria sono la stessa cosa, questo era stato detto.
Mamma mia.
Comunque dal 15 maggio si dice guarda che controlla se è arrivato un ragazzo perché potrebbe essere in difficoltà, è stato la violenza e l'aggressione tale per cui dovrebbe avere delle ferite che io, che non sono un medico, avevo visto quando sono andato a trovarlo il 20. Poi non la risposta è no, guarda, non c'è nessuno che ti risponde a quella descrizione che tu mi fai, a quella possibilità. Questo viene detto due o tre volte, il 20 scrivo alla garante, guarda che finalmente credo, anzi sono sicuro che avrò trovato il ragazzo che è stato ferito a Ventimiglia, gli ho parlato, mi ha confermato che lui è il ragazzo che si vede nel video, quindi attiviamo, cioè facciamo quello che è possibile per cominciare a prenderlo in carico, e casualmente il giorno dopo la direttrice ha scritto alla garante, guarda, probabilmente l'abbiamo trovato, dovrebbe essere Musa Balde, che effettivamente è arrivato da Imperia. Diciamo che ho sempre trovato bizzarra questa combinazione fra il momento in cui l'avvocato interloquisce con Musa Balde e il momento in cui finalmente si accorgono che il soggetto è quello che è stato pestato a Ventimiglia è trattenuto. Domani comunque incomincerà l'udienza preliminare che è uno snodo fondamentale in ogni procedimento, perché ha varie possibili esiti. Un esito potrebbe anche essere la fine del processo, con un nulla di fatto, per carità. Potrebbero esserci dei patteggiamenti o delle richieste di giudizio abbreviato, oppure potrebbe essere l'anticamera del processo vero e proprio pubblico con i testimoni. E che, come dicevi tu,
cioè, potrebbero anche decidere di archiviare tutto domani?
Teoricamente potrebbero archiviare tutto domani, perché questo è un capo di incolpazione, loro non sono ancora imputati, assumono la veste di imputati da quando il GIP dirà sì, c'è abbastanza, perdonatemi la semplificazione ciccia, per andare avanti.
Questa è l'udienza preliminare, insomma.
È l'udienza preliminare, sì.
Quindi se il processo iniziasse potrebbero passare poi ancora altri mesi?
Se si facesse un dibattimento, sì. Se facessero l'abbreviato probabilmente no, perché non si discuterebbe credo domani, non si andrebbe domani a sentenza, però comunque i tempi sarebbero più veloci. Se si facesse il processo vero e proprio, come è possibile ovviamente, a quel punto i testimoni eccetera passerebbero dei mesi prima che inizi il processo. Il dato fondamentale qual è? Quello che comunque emerge da questi anni di indagine, che si sono concentrati, lo ripeto, sull'ospedaletto, hanno guardato poco in giro per il CPR, ci sarebbe probabilmente tanto altro da vedere, da scoprire rispetto al CPR, però comunque restituiscono quella condizione che chi ha visto il CPR conosceva bene, di totale deregolamentazione, di totale abbandono delle persone, una condizione nella quale nessuno è interessato realmente alle persone che sono lì dentro, non, sono lì, devono stare lì in qualche modo più o meno, non ci interessa come e perché sono lì, basta che stiano lì. La condizione dell'ospedaletto viene definita nella richiesta di archiviazione una condizione che è sicuramente un sequestro di persone, che raggiunge anche il grado probabilmente di trattamento inumano degradante, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per le condizioni in cui queste persone sono costrette dentro l'ospedaletto, ma purtroppo manca quello che si chiama l'elemento soggettivo. esiste, visto che questo è successo per molto tempo, visto che l'ospedaletto esiste da sostanzialmente da quando il CPR si è trasferito nella nuova nella parte ristrutturata con l'ingresso da via Santa Maria Mazzarello.
Sì, nel 2009.
Sì, 2009. Ed è sempre esistito, visto che comunque ci sono delle disposizioni interne risalenti nel tempo che dicevano che l'ospedaletto può essere utilizzato come area di isolamento sanitario, e allora i poveri funzionari dell'ente gestore e della polizia che avevano a che fare con quella struttura non potevano rendersi conto che quello era un luogo non previsto dalla normativa, che collocare delle persone in quel luogo sarebbe stato un sequestro di persona. Anzi, devo dire che in alcuni degli interrogatori e in alcune delle parole che abbiamo sentito all'udienza di opposizione all'attivazione, comunque continua a riecheggiare che in realtà l'ospedaletto poteva anche essere una soluzione di favore, nel senso che il soggetto che vive in ospedaletto, invece di essere costretto con altre persone, sta da solo, una camera singola, insomma quasi un hotel con una stella in più rispetto alle 4 stelle che è il resto, quelle già 5 stelle.
Cioè, viene da chiedersi per quale motivo a tutte le latitudini l'isolamento viene considerato una misura pesantemente afflittiva.
Sì, infatti devo dire che quello è abbastanza bizzarro, peraltro denotando anche una scarsa conoscenza si è invocato il fatto che la normativa sui richiedenti asilo prevede che in caso di trattenimento del richiedente asilo sia separato dal resto della popolazione che c'è all'interno del CPR. È peccato che nessuno dei trattenuti di cui stiamo parlando fosse un richiedente asilo, peccato che la separazione dagli altri non significa isolamento perché sei pericoloso, perché sei chissà cosa, ma semplicemente separazione delle condizioni, che peraltro il CPR di Torino non è mai stata attuata, per cui il richiedente asilo sta tranquillamente insieme agli altri trattenuti che devono essere espulsi, così come la persona espulsa da incensurata sta tranquillamente insieme alle persone che sono state prelevate direttamente in carcere per poi essere espulse. Quindi
una domanda, mia ignoranza, io non sapevo che nel CPR di Torino ci finissero anche richiedenti asilo, e pensavo che, come dire, venissero trattenuti in altro tipo di strutture. E questo da quando avviene e come e perché avviene?
Bah, la normativa sul trattenimento dei richiedenti asilo è del 2015, mi sembra, forse anche precedente. Avviene perché la direttiva dell'Unione Europea sull'accoglienza dei richiedenti asilo prevede l'ipotesi di trattenimento come estrema ratio, per carità, poi in realtà è abbastanza utilizzata, nel caso di pericolo di, cioè, quando la domanda sembra strumentale, nel caso di manifesta infondatezza della domanda, nel caso di pericolosità del soggetto perché ha dei precedenti penali e nel caso del pericolo di fuga per una serie di parametri che possono essere individuati, cioè che il richiedente asilo che ha già avuto un'espulsione potrebbe fare asilo sostanzialmente solo al fine di evitare l'espulsione, quindi viene trattenuto perché la sua domanda potrebbe teoricamente essere strumentale, se lo lasciamo libero potrebbe scappare, potrebbe partire. La direttiva dell'Unione Europea prevede per quanto possibile dovrebbero essere però trattenuti in aree separate, perché sono portatori di esigenze e magari di vulnerabilità diverse rispetto a quelle di cui potenzialmente sono portatori i migranti espellendi, le persone che sono trattenute fino espulsivi. Non ci sono strutture separate in Italia, non esistono strutture separate per i richiedenti asilo in Italia, e normalmente il trattenimento avviene di fatto nei CPR e non vengono tenuti, dice se è possibile, se poi devi essere trattenuti in un carcere, in un CPR, possibilmente in aree separate, non ci sono aree separate per i richiedenti asilo. In alcuni periodi abbiamo avuto una presenza di richiedenti asilo dentro il CPR di Torino quando era ancora aperto anche particolarmente significativa. Perché se pensiamo al, forse anche al periodo in cui è morto Mussa, in cui il richiedente asilo era, cioè il CPR di Torino, scusate, era utilizzato come sfogo, come secondo luogo di trattenimento dopo le navi quarantena, sostanzialmente. Nelle navi quarantena c'erano moltissimi richiedenti asilo e molti delle persone che erano nelle navi quarantena, in maniera assolutamente casuale, venivano trattenuti nei CPR, tra cui il CPR di Torino. Poi la quarantena è grande, quindi quelli che si riesce a trattenere si trattengono, ma non perché siano più pericolosi o meno pericolosi, a caso, ne scelgo 10 a caso e li mando a Torino, e quindi finivano direttamente dallo sbarco barra naufragio alla nave quarantena al CPR di Torino, tenuti insieme alle altre persone che erano in attesa di espulsione.
Quindi quello che dicevo sempre a livello di movimenti, che queste distinzioni, come dire, hanno un valore formale, ma nei fatti, dal punto di vista di chi ha il solo interesse di mandare via la gente indesiderabile, cambia poco.
Ah sì, non cambia sostanzialmente assolutamente niente, anzi il richiedente asilo semplicemente poteva stare un po' più di tempo rispetto agli altri, ma per il resto era trattato assolutamente come gli altri, non aveva nessuna distinzione neanche formale nelle modalità di trattenimento, nelle condizioni, nelle possibilità di comunicazione con l'esterno.
Ecco, tra l'altro adesso la detenzione è stata allungata fino a un anno e mezzo, dicono sempre 18 mesi, io preferisco dire un anno e mezzo perché dà molto più il peso di che cosa questo significhi, e quindi ci saranno persone non espellibili perché non sanno dove mandarle, perché non c'è nessuno che le rivuole, insomma, eccetera eccetera, che rischiano di avere una pena detentiva di un anno e mezzo senza processo. Questo è il dato di fatto, e non a caso
dei... sì, devo dire, io ricordo soprattutto nel diversi ragazzi tunisini, nel periodo che dicevo delle navi quarantena, che ad un certo punto non so come dire, si arrendevano alla disperazione, cioè il loro progetto migratorio era fallito, perché quello che avevano visto dopo la partenza dalla costa tunisina era il pericolo di naufragio, salvataggio in condizioni particolari, giorni e giorni, settimane, decine di giorni chiusi dentro una prigione galleggiante, il trasferimento in condizioni, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che alcuni trasferimenti da Ventimiglia a Taranto erano trattamenti inumani e degradanti, il trasferimento nei CPR in quelle condizioni, il trattenimento nel CPR in quelle condizioni senza mai nessuno che ti spieghi che cosa ti sta succedendo, alla fine chiedevano, imploravano di essere rimandati in Tunisia. Forse questo è uno degli obiettivi dell'anno e mezzo di detenzione. Proviamo a prenderli per disperazione. Proviamo a vedere se si arrende.
Solo che con la Tunisia c'è un accordo, e quindi se uno vuole andare in Tunisia magari viene anche rimandato in Tunisia, ma con altri posti l'accordo non c'è, quindi non c'è nemmeno la possibilità di cedere alla disperazione e dire portatemi, mandatemi via, riportatemi da dove sono venuto, perché piuttosto che stare qui in prigione preferisco tornare da dove sono partito, anche se non ci volevo più abitare, anche se non era il posto dove volevo trascorrere la mia vita, quindi una sorta di punizione in più, ecco, nei confronti di queste persone. Comunque sono d'accordo con te, è probabile che nei confronti di quelli che vengono da alcuni luoghi come la Tunisia sia una forma di pressione potente, perché già 6 mesi secondo me lo erano, ma un anno e mezzo è tanta parte di una vita giovane compressa e soprattutto sospesa nel nulla, perché una volta che ti anche se esci poi ti ritrovi in cosa? In niente, specialmente se sei appena arrivato, se non conosci niente. La tua vita è passata da lì. Io credo che sì, certo, possa essere una grossa forma di pressione nei confronti.
No, diciamo che facendo questo lavoro vi posso dire che un anno e mezzo di detenzione è già un bel reato, cioè devo già aver fatto qualcosa. Non sono passato col rosso, insomma, per stare un anno e mezzo dentro, nell'ottica ovviamente della punizione dello Stato.
Per cui entriamo insomma nella dinamica della detenzione amministrativa, per la quale vieni punito per quello che sei, insomma non sei stato capace di stare al tuo posto, eri nato in un posto fatto così, da lì ti potevi muovere solo se io te lo permettevo, tu non hai accettato le regole di un gioco truccato all'origine, perché poi in realtà nessuno arriva in Italia con un permesso di soggiorno. Io lo dico sempre quando parliamo di queste cose, ma non mi stancherò mai di dirlo, perché sembra una cosa che non è possibile arrivare in Italia con un permesso di soggiorno, perché avere un permesso di soggiorno significa avere un permesso di lavoro, e il permesso di lavoro vuol dire che qualcuno, che so, in Nigeria, no, ti ha assunto senza averti mai visto, e quindi permettendo il tuo progetto migratorio. Ma chi diavolo assumerebbe chi che sia senza averlo mai visto a scatola chiusa a 3.000-4.000 chilometri di distanza, senza sapere quali sono le sue competenze, banalmente, nell'ottica brutale della forza di lavoro messa a disposizione dei padroni e di chi li sfrutta? Beh, preferisco trovarlo ricattabile e clandestino qua. Questa è la vicenda. Poi qualcuno ogni tanto ce la fa uscirne, però insomma è una dinamica ben nota, credo.
Adesso teoricamente ci dovrebbero essere dei decreti flussi, perché questo governo ha detto no, mano, pugno di ferro, però riapriamo gli ingressi per lavoro, perché erano anni che non si vedevano decreti flussi. Però io ricordo che ai tempi, parecchio tempo fa quindi, del governo Amato fu fatto un decreto flussi, e il ministro dell'interno dell'epoca, il governo da Prodi, il ministro dell'interno Amato, aveva semplicemente, molto limpidamente detto, sì, vabbè, lo chiamiamo decreto flussi, ma è evidente che si tratta di sostanzialmente di una sanatoria. Lo sappiamo tutti che questi fanno finta di essere all'estero nel momento in cui viene fatta la domanda, quindi nel migliore dei casi abbiamo dei lavoratori in nero che vengono messi in regola, con il problema che certo una volta che la procedura va a buon fine devono tornarsene a casa per farsi dare il visto, facendo finta di non essere mai stati in Italia, e questo era quello che diceva sostanzialmente, che riconosceva sostanzialmente il ministro. L'altra ipotesi è iniziare in questa prima fase, nella richiesta di visto per lavoro, quella filiera di sottoposizione a sfruttamento che poi ti troverai a vivere nel resto del periodo che ti toccherà passare, perché inizi a pagare un finto datore di lavoro e anche una somme abbastanza significative, in modo che il finto datore di lavoro ti faccia una finta promessa di assunzione, poi speri, una volta che la pratica va il procedimento va a buon fine, tu riesci ad avere un visto, speri che una volta arrivato in Italia il datore di lavoro non ti faccia una pernacchia, ma ti assuma fintamente, perché magari in realtà il datore di lavoro che ha assunto 20 persone non ha neanche una ditta, quindi semplicemente si è preso i soldi da 20 persone, queste 20 persone una volta che arrivano restano semplicemente fregate, perché hanno affrontato tutti quei costi anche di viaggio, una volta arrivati qui il permesso non glielo danno, perché dicono bello mio, però tu non hai un datore di lavoro, il tuo datore di lavoro è falso, quindi tu te ne devi tornare al tuo paese. E se no ti assume, fa finta di assumerti per qualche mese, poi inizi a essere un lavoratore sfruttato in regola invece di essere un lavoratore sfruttato in nero. Questo è quello che tendenzialmente succede.
Sarà una bella vita. Ovviamente, come dire, queste cose ne potremmo parlare all'infinito, ma i tempi sono quelli che sono, quindi domani inizia questo processo a Torino, credo che ci sarà anche un presidio di fronte al tribunale, cercheremo di continuare a seguire la questione. Domani è possibile che ci sia già una decisione, oppure la decisione potrebbe arrivare tra un po'?
Direi che è molto difficile che ci sia una decisione, teoricamente potrebbe esserci, ma lo vedo molto difficile.
Quindi ci aggiorneremo appena ne sapremo di più.
Sicuramente.
Nel frattempo ti ringrazio, ciao.
Grazie, ciao.